Radio Rosbrera, ciao, sono con il professor
Rondina Luigi.
Rondina. E sono in occasione della presentazione di un dispositivo parental control che è il
Ruterino.
Sì. Prima Rutinio, mi viene da dire questa cosa un po' spagnola. Che
sì, ma c'è anche chi lo chiama Ruterigno, un po' alla brasiliana, però è Ruterino, quindi, è il rinoceronte.
In realtà è il rinoceronte. E ha accennato a un aspetto che mi piaceva rifargli in qualche modo ripetere, che riguarda proprio un approccio che noi sarebbe opportuno avere, diciamo, nei confronti di quello che la rete passa o comunque anche non passa, nell'intervento del professore si parlava proprio di questo non passare di alcune cose, che invece sono fondamentali per l'educazione e anche per la co-creazione della nostra vita. Io ho letto nelle sue parole qualcosa che allude proprio alla possibilità che dobbiamo dare ai bambini di co-creare il loro mondo, il nostro mondo, non partendo dalle mancanze, ma della ricchezza che questo mondo ci offre, giusto?
Esattamente. La ricchezza che però non basta mai, perché per fortuna nell'arco di tutti i millenni che hanno visto l'evoluzione umana, l'uomo non si è mai accontentato. È come se ci fosse un desiderio insanabile nella natura dell'uomo di colmare una distanza, di raggiungere un obiettivo. Insomma, anche la parola stessa è desiderio, ha dentro la parola sidera, che vuol dire stella. Dunque il desiderio di qualcosa è appunto il voler raggiungere qualcosa che è lontano, e nonostante sia così lontano non rinunciamo mai a raggiungere. Ecco, su questo ho centrato l'attenzione nel mio intervento, cioè che gli strumenti tecnici, dai primordi dell'umanità fino ad arrivare adesso alle nanotecnologie, al web e alla rete, hanno la medesima origine, la medesima genesi, cioè questa volontà di entrare in relazione con una distanza che ci separa da qualcosa. Cioè, quello che intendevo dire era che tra la tecne e il logos, come si dice in filosofia, cioè tra il pensiero e il fare, il produrre, meglio, c'è un rapporto di simbiosi. Cioè, hanno appunto simbios, la medesima vita, hanno radice nella medesima appunto esigenza. Nel momento in cui appunto l'uomo, e questo lo sguardo della filosofia ci può dire, perché è fuori dallo spazio e dal tempo, la filosofia ci può dire questo, che da quando i primi uomini si sono alzati in piedi e hanno liberato le mani e la bocca, il linguaggio, e dunque il pensiero, che è espressione, il linguaggio, espressione del pensiero, e le mani sono nate insieme. Dunque il nostro fare è applicazione del nostro pensare. Dunque è da superare in qualche modo l'idea che lo strumento tecnico sia qualcosa che ho lì di fronte a me inerte e che sia pronto all'uso che la mia volontà gli fa. Lo strumento tecnico, così complesso come è la rete, forma o deforma e dunque manipola e cambia, interviene sul mio modo di pensare. Dunque non è più una relazione univoca, ma è bilaterale. Ovviamente è sproporzionata, perché la rete e le capacità tecnologiche che ha la rete è molto maggiore rispetto a quella che ha dato il via. Dunque questo cosa sta succedendo? Che le stesse facoltà intellettive che hanno dato la possibilità di creare lo strumento tecnico sono messe a repentaglio dallo strumento tecnico stesso.
In qualche modo questo è uno scenario che può far presagire un po' quello che da qualche parte si comincia a dire, a esprimere, della paura che prevalgano sulla nostra capacità cognitiva?
Sì, è un rischio che c'è, ma credo al tempo stesso che lo scarto non sarà mai pari allo zero, perché è questa la parte positiva di questa, diciamo così, prospettiva tra il pensiero. Non c'è tecne senza logos, dunque se non arriverà mai in questa prospettiva il momento per cui la tecnologia cancella il pensiero, perché sono nate insieme, certo. Sono una frutto dell'altra. Dunque il rischio di un mondo alla Black Mirror, ok? Dunque di un mondo distopico in qualche modo, è credo reale, ma al tempo stesso proprio da questa paura dovrebbe nascere il desiderio che questa distopia diventi un'utopia, che da questa paura ne nasca un desiderio e un sogno. E io credo che Ruterino qua, ma anche la presa di coscienza di ognuno di noi di questo rischio, di questo problema, possa aiutarci nella nostra famiglia, nella relazione con, per esempio, me come docente nei confronti dei miei studenti, e nelle relazioni personali, nelle relazioni professionali, questa prospettiva possa aiutarci a recuperare quella relazione, in qualche modo, per la quale lo strumento tecnico è nato, di entrare in relazione con, ma che adesso viene messa a repentaglio perché siamo soli di fronte al nostro smartphone. Dunque, come possiamo fare di recuperare una relazione sana con noi stessi, con gli altri e con il mondo? Dunque, quelle facoltà intellettive che dicevo prima, che sono appunto quelle della consapevolezza, dell'affettività e al tempo stesso anche dell'immaginazione. Dunque, il provare a dare forma a un mondo nuovo dipende da che cosa guardiamo. Se in rete guardiamo distruzione, violenza, pornografia, di conseguenza la mente di questi bambini che cosa produrrà quando crescono? Dunque, oggetti di consumo, violenza, legge del più forte, perché la loro mente è stata abituata a vedere questo. Dunque, proviamo a far vedere altro, in qualche modo.
Posso azzardare l'ipotesi che sia necessario un pensiero rivoluzionario alla base, molto più rivoluzionario, che è quello del distacco, comunque dalla presa di distanza dalla motivazione economica, perché diciamo che questo tipo di deriva è esistente,
certo,
perché determina un successo economico. Quindi tutta questa pacottiglia, questa cosa, significa guadagno sulla,
certo,
rete.
Sì, credo che lo strumento tecnologico e la volontà di profitto, se così, perché guadagno è anche positivo,
certo,
la facoltà di profitto, che comunque questi tempi liquidi turbocapitalisti, come sono stati chiamati, hanno causato, sia un effetto sempre di questo dominio della tecnica. Cioè la distanza che lei si sta augurando e che tutti ci auguriamo da prendere è quella di guardare alla realtà non più come un qualcosa da usare, da manipolare e che dunque dal quale profittare, dalla realtà, ma e dunque dagli altri, dalle relazioni con gli altri, dunque non consumare la realtà a nostro favore, ma usufruire della realtà. C'è una bella differenza tra utilizzare e usufruire. Usufruire significa mettermi in relazione con le cose, ma non fare in modo che le cose mi possiedano. Dunque, provare a tirare fuori, a usufruire, significa appunto custodire, prendersi cura di quello che abbiamo di fronte. Invece l'utilizzo, l'utor vero e proprio, come il latino ci insegna, è un prendere e buttare via.
Mi ha fatto venire in mente questa immagine, è un drappello di barbari che dopo un saccheggio scoprono che le cose distrutte, saccheggiate, hanno un valore, e mentre sono lì e la città arde, si disperdono patrimoni di cultura, scoprono proprio stando lì che provano quasi nostalgia per quella razzia fatta. Mi sono ricordata di un passaggio di Alessandro Magno.
Sì, è interessante quello che lei dice. E io rilancio, quando Agostino di Ippona, noto come Sant'Agostino, okay, aveva di fronte la brutalità dei Vandali che avevano invaso l'Africa romana, e Agostino, rischiando la vita, andò di nascosto a parlare con il re dei Vandali. Quando tornò indietro e riuscì a far cessare per un momento l'assedio alla città, nel ritornare i suoi fedeli compagni, amici, dice: ma hai rischiato così tanto, ma sei impazzito ad essere voluto andare a parlare, poteva tagliarti la testa subito. E Agostino rispose che quando c'è la verità, che cosa possiamo temere dall'altra parte?
Certo.
Dunque, nella prospettiva agostiniana, in qualche modo non bisogna mai smettere di parlare con i barbari.
Certo.
Dunque, in quel momento storico, chiaramente il cristianesimo ha avuto questa funzione,
certo,
in qualche modo di rendere i barbari consapevoli di quella razzia di cui lei sta,
esatto,
dicendo adesso. Dunque, qual è adesso appunto il valore che ci può aiutare a recuperare questa consapevolezza di quello che stiamo distruggendo?
Esatto.
Questa è la sfida.
La sfida è proprio questa.
La sfida culturale, educativa, affettiva, personale di ognuno di noi. E a partire appunto dalle relazioni personali, perché ci usiamo, ci consumiamo, ci buttiamo via, ma la bellezza di condividere, di usufruire, dunque di stare insieme con, è qualcosa che assolutamente dobbiamo recuperare e rivivere.
Io sono molto convinta che nella capacità di intravedere questi scenari diversi, buona parte la faccia la voglia di ascoltare,
certo,
e la voglia di accogliere gli stimoli, che sono tanti e non necessariamente sono tutti negativi e impoverenti. Quindi a partire da noi, cambiare proprio la prospettiva interiore può essere già la mezza marcia in più anche nell'affrontare queste tematiche. Lei è un bambino di 2 mesi.
Sì, è una bambina di 2 mesi, sì, no, una neonata di 2 mesi.
Quindi la sente particolarmente?
Sì, nel senso, ho paura, perché inevitabilmente sento paura, ma credo anche che il contrario della paura appunto sia la paura ferma, blocca. E cos'è il contrario della paura? Non è la sicurezza, il contrario della paura è la fiducia.
Esatto.
E dunque credo che, partendo dalla fiducia e dall'origine della fiducia, che nella mia prospettiva è la fede, possa in qualche modo darci una mano a rientrare in quella relazione che in qualche modo si è persa. Questo credo che sia importante, ma al tempo stesso anche credo che le prospettive che abbiamo di fronte dipendono appunto di quali immagini e di quali parole nutriamo la nostra mente, perché se appunto, come dicevamo prima, è quello che guardiamo che determina il modo in cui noi guardiamo il mondo.
Chiarissimo. Allora, dove la possono ascoltare i suoi studenti? Dove insegna?
Io insegno al Liceo Luzzago, in Centro Storico a Brescia. È un istituto che ha liceo linguistico, liceo scientifico, anche nell'opzione scienze applicate. È in Centro Storico, istituto Franciscanum Luzzago, perché il carisma che regge questa scuola paritaria è il carisma francescano dagli anni 40 nella nostra città. E dunque questo mi ha sempre dato la possibilità di avere comunque una prospettiva sulla mia città, con una tipologia di ragazzi, di studenti che vengono da un determinato ceto sociale, che vengono non solo, e dunque anche qua può essere contraddittoria, perché cosa ci fanno i francescani in una scuola per ricchi?
Certo.
E invece è proprio il valore della povertà, che nella qualità del nostro rettore padre Luigi Cavagna, ma non vuole essere una sviolinata a questo senso, però è la prospettiva nella quale mi sono formato quale mi sono formato in questi anni, è appunto questa idea che continua a insistere anche il nostro Papa Francesco, che appunto ha preso questo nome, sull'usufruire della realtà in qualche modo. E dunque io spero che abbiano la fortuna di ascoltarmi, nel senso che bisogna chiedere a loro,
esatto,
se è una fortuna ascoltarmi. Io sono entusiasta di quello che faccio, o meglio di quello che sono, perché l'insegnante non è un mestiere come gli altri, occupa la tua esistenza in toto, praticamente ogni lavoro, però quello dell'insegnante appunto è un mestiere, lo è ancora di più.
Allora, grazie prof.
Grazie, grazie a voi.
Ci risentiamo e Radio Rosbrera, ciao.